www.edigio.it e la storia continua.
Possiamo iniziare, si dice sempre, il cosiddetto quarto d'ora accademico. Insomma, 10 minuti, un quarto d'ora rispetto al volantino sono passati, quindi possiamo iniziare. Prima di tutto, buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Avete sfidato con noi il cielo, ecco, di questi giorni, di queste ore, e questo naturalmente è importante e ringraziamo. Questo incontro è promosso dall'amministrazione comunale di Legnano, come sapete, in particolare dall'ufficio Cultura. Un ringraziamento quindi all'assessore Umberto Silvestri. Come sapete, il nostro incontro rientra nelle iniziative previste per la terza edizione di Mecar Legnana. L'appuntamento di questa sera rientra in un progetto più ampio legato alla realizzazione di un libro dal titolo Legnano nella Grande Guerra. La pubblicazione è prevista nel novembre del 2018. Gli autori saremo io, Renata e Giovanni Cattaneo. L'anno scorso ci siamo occupati dei soldati e dei caduti della nostra città, di cui vi dirò qualcosa dopo. Quest'anno ci occupiamo delle industrie della nostra città, l'anno prossimo invece, ecco, degli ospedali di guerra a Legnano, in particolare con l'ospedale Carducci e il convento Barbara Mezzi. Saranno i 3 capitoli fondamentali del nostro libro. Quindi 3 grossi capitoli, ecco, ripeto, un po' i soldati di Legnano, i mobilitati, i caduti, i feriti, i prigionieri di guerra in Austria e tanti altri, anche singole figure. Poi, ecco, l'altro capitolo che affrontiamo adesso, quindi le industrie di Legnano durante la Grande Guerra, Franco Tosi, la Cantonia, qui in primis, e poi l'anno prossimo, nel 2017, gli ospedali militari, in modo che nel 2018 speriamo, insomma, saremo pronti per la pubblicazione. Questa sera ci saranno 3 relazioni, naturalmente brevi, si dice sempre, no? Relativamente brevi, e poi tante volte si va un po' al di là, si sfora, posso dire. 3 relazioni, ecco la mia, la prima, in cui prenderò in considerazione soprattutto i cambiamenti che avvengono in Italia nelle fabbriche ora militarizzate con l'inizio della guerra, quindi maggio del 1915, e con il peggioramento, vedremo, un drastico peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro della classe operaia italiana nelle fabbriche. Giovanni Cattaneo ci parlerà invece del ruolo della Franco Tosi durante la guerra, e in particolare dell'attività dell'azienda nel cantiere militare di Taranto. Renata Pasquetto invece commenterà prima una serie di fotografie del 1916, fotografie straordinarie, ecco, in cui emerge lo sforzo della Franco Tosi nella produzione di armi e proiettili di ogni tipo. E poi ci parlerà di altre aziende legnanesi che ebbero un'importanza notevole nella produzione bellica, ecco, soprattutto la Cantoni. Ecco, tengo a precisare che quanto ascolteremo, soprattutto nelle 2 relazioni fondamentali, quella di Giovanni Cattaneo e di Renato Pasquetto, è frutto delle loro ricerche e quindi in gran parte quanto ascolteremo è inedito. I pochi libri che parlano della storia di Legnano oppure delle nostre aziende durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, ecco, non contengono tutte quelle informazioni, ecco, che sentiremo tra non molto. A questo punto possiamo iniziare con un filmato introduttivo.
Ora l'Italia è paese che aveva un livello di produzione industriale molto basso anche rispetto agli altri paesi belligeranti. Dato questo livello così basso della produzione italiana, furono in Italia dati dei vantaggi agli industriali non esistenti in nessuno degli altri paesi. Ci furono dei guadagni enormi, quindi un'espansione industriale incredibile. Funzionò, da un punto di vista della produttività funzionò.
Questo è l'altro esercito italiano. Con la maggior parte dei uomini validi a fronte, è un esercito composto da molti minorenni e soprattutto da donne. Nelle fabbriche di aerei, nei cantieri, nelle officine, nei canaloni dove si realizzano le bombe. Il Ministero per le Armi e le Munizioni controlla e gestisce qualunque cosa, direttamente o indirettamente, riguardi le forniture militari.
Nelle fabbriche, unico caso in Italia seguito soltanto parzialmente in Austria, le maestranze erano militarizzate. Che voleva dire che per alcune forme di mancanze vi erano le stesse penalità dell'esercito. Ad esempio, se uno si allontanava senza aver avuto il permesso del dirigente della fabbrica, poteva essere dichiarato insensore e mandato quindi in prigione. Quindi ragazze che subiscono un processo perché si sono allontanate perché hanno la mamma malata in casa e nessuno li può guardare, oppure hanno il figlio malato in casa, oppure sono malate se stesse.
Capacità ed energie straordinarie spese per una crescita distruttiva.
Ecco, nel mio intervento introduttivo prenderò in considerazione, come ho detto, le trasformazioni che subì il capitalismo italiano con l'inizio della guerra e contemporaneamente le modificazioni della condizione operaria nelle fabbriche militarizzate. Già abbiamo sentito qualcosa, direi, di significativo. Quanto dirò può essere benissimo riferito alla realtà dei nostri operai, degli operai della nostra zona, pensando sempre al periodo 15-18. È necessario premettere, prima di addentrarsi nel discorso, che questa guerra, cioè la prima guerra mondiale dal 14 al 18, è una guerra che viene combattuta sui campi di battaglia e sappiamo quali sono le vittime, con 9 milioni e 300 mila, ecco, il numero di vittime della prima guerra mondiale su un totale di circa 65-70 milioni di mobilitati. Però è una guerra che viene combattuta anche all'interno delle officine, in cui scompare ogni distinzione, ecco, tra civili e militari. Abbiamo sentito quindi che da una parte ci sono i soldati che combattono al fronte, in prima linea, di fronte a loro, alle altre trincee, la terra di nessuno, ma anche gli operai vengono militarizzati e sono sottoposti anche lontano dal fronte, anche a Genova, Prato, Roma, Firenze, nelle grandi fabbriche, sono sottoposte a una disciplina che non ha nulla di diverso rispetto alla disciplina che invece è in vigore in faccia al nemico, ecco, come si suol dire. È inutile dire che la prima guerra mondiale fu per gli industriali di tutte le nazioni coinvolte una straordinaria occasione, ecco, per aumentare i profitti e per allargare i confini della propria attività. Il nuovo conflitto è diverso rispetto alle guerre precedenti. Fu una guerra di materiali, come è stata definita da alcuni storici, ovvero una guerra dove il vincitore sarebbe stato il paese, o meglio la coalizione dei paesi, dotata di più risorse, quindi capitali, materie prime e uomini, e capace di sfruttarle meglio. Come mai la Germania, tra estate e autunno del 1918, cede? Perché, come ha scritto un po' ironicamente uno storico, avevano terminato la birra, cioè non avevano più risorse da utilizzare sia sui campi di battaglia, ma contemporaneamente anche a livello di industrie, non erano più in grado di sfornare tutta quella quantità enorme di materiali, di armi che sarebbe stata necessaria per condurre la guerra alla vittoria. Eppure la Germania, se andiamo a vedere nei primi mesi del 1918, nella primavera del 1918, scatena qualche cosa come 3-4 grandiose offensive che portano i tedeschi ancora alla marna, come nel 1914. Però ad un certo momento la struttura produttiva, logorata da 4 anni di guerra intensiva, cede, e a quel punto cede anche l'esercito. Paradossalmente l'esercito tedesco, come sappiamo, cede non nella difesa di Berlino oppure delle altre città tedesche, ma cede essendo ancora in territorio francese. Da qui poi la leggenda della pugnalata alle spalle che l'esercito ha ricevuto, gli ebrei, i comunisti, i socialdemocratici, che sarà uno dei cavalli di battaglia di Hitler fin dall'inizio della nascita del suo partito. Non era vero, nessuna pugnalata alle spalle, semplicemente l'apparato produttivo tedesco ad un certo momento cede perché mancano le materie prime, perché dopo 4 anni di guerra intensissima anche gli stessi apparati produttivi erano fortemente logorati. Il primo Natale di guerra, come sappiamo, è il 1914 e tutti pensavano che la guerra sarebbe terminata in corrispondenza del primo Natale. Dicevano: a Natale tutti a casa. Questo era un po' lo slogan. Da Berlino a Parigi, a Mosca, a Vienna, non in Italia perché l'Italia entra in guerra un anno dopo. C'è l'idea, quando scoppia la guerra, nell'agosto del 1914, che la guerra sarà breve. Vinceremo rapidamente, sbaraglieremo i nostri nemici, quindi i francesi sbaraglieranno i tedeschi altrettanto sicuri di arrivare rapidamente a Parigi, e nel primo autunno, al massimo, ecco, a Natale, saremo tutti a casa. Previsioni che non appartenevano solamente al povero soldatino tedesco-francese che non sapeva niente di strategia militare e viveva così di miti, di leggende, di cose che gli raccontavano, ma era una sorta di idea fissa soprattutto, ecco, negli alti comandi militari. Tutti erano convinti che il proprio esercito avrebbe avuto la meglio. Nessuno tra i grandi generali, tra i vari apparati militari, intuiva quello che sarebbe stata poi la guerra di trincea. La guerra di trincea, sappiamo, quindi milioni di uomini che sono immobilizzati all'interno di questi budelli di terra, la terra di nessuno, 200-300 metri, ma in alcuni casi anche sul fronte italiano 30-40 metri tra italiano e austriaci, e poi le trincee avversarie. E questa fu una scoperta molto dolorosa da parte dei comandi militari, che nonostante tutte le accademie, spesso di grandi tradizioni, a un certo momento, dopo la battaglia della Marna, devono confrontarsi con questa nuova e irritante, se vogliamo dal punto di vista militare, nuova realtà imposta dalla guerra. Eppure tutte le nazioni coinvolte nel conflitto avevano piani di battaglia che prevedevano di sgominare il nemico in poco tempo. Per esempio, interessante il piano di battaglia, il piano Schlieffen, elaborato dai tedeschi. Quindi in 40 giorni invadiamo il Belgio, arriviamo a Parigi, quindi la sconfiggiamo per sempre, la grande armée francese, e poi dirigiamo il nostro esercito verso il fronte orientale contro i russi. I russi avranno difficoltà nella mobilitazione, quindi era un piano articolato proprio giorno dopo giorno. Schlieffen, che era capo di Stato Maggiore all'inizio del Novecento, aveva elaborato un piano che prevedeva: giorno 1 facciamo questo, giorno 2 facciamo quest'altro. Quindi i generali a tavolino, i tedeschi, giorno 24, per dire, sapevano ecco, dove sarebbero arrivati, in questo caso nel territorio francese. Nulla, ecco, di più lontano dalla realtà, perché poi i tedeschi non arriveranno assolutamente a Parigi, si fermeranno alla Marna, poi verranno respinti. Anche per quanto riguarda i russi, l'idea di un paio di battaglie di annientamento, ecco, per distruggere i russi, anche questa sarà una pura utopia. Però anche i francesi entrano in guerra con l'idea di un'avanzata travolgente, in questo caso, ecco, dall'Alsazia, dalla Lorena, regioni francesi che volevano riconquistare con la guerra, e poi muovere verso il cuore del territorio tedesco. Anche i francesi vennero poi respinti dalle mitragliatrici tedesche, e anche in questo caso, insomma, da una guerra imprevista. Tenete conto che i francesi in questo momento avanzano sui campi fioriti di papaveri, siamo nell'agosto del 1914, con i famosi pantaloni rossi, che appartenevano da sempre all'orgoglio dell'esercito francese, dai tempi di Napoleone, naturalmente anche prima. Non avevano capito che i pantaloni rossi erano perfettamente visibili nelle belle giornate di agosto. Voleva dire invitare i mitraglieri, i fucilieri tedeschi a prendere solamente la mira. Eppure ci furono reazioni da parte di alcuni tra i politici e gli apparati militari che dicevano: no, non è possibile, la grandezza, la grandeur della Francia non può rinunciare ai pantaloni rossi, anche di fronte alle prime tremende carneficine, quando i soldati erano praticamente falciati, come se fosse comparsa sul campo di battaglia una immane grande falce. Anche l'Italia era entrata in guerra con piani grandiosi. Nonostante la situazione di immobilità, Cadorna era convinto che rapidamente un paio di spallate nella zona a sud del Risonzo, quindi tra Gorizia e Trieste, un paio di spallate e poi ecco, via l'esercito italiano, Trieste, subito Lubiana, Vienna. Una volta arrivati a Vienna, l'impero austro-ungarico avrebbe dichiarato la resa, la Germania sola avrebbe a sua volta dichiarato la resa e l'Italia avrebbe fatto finire la guerra. Anche qua sappiamo come state a finire le cose e vediamo l'inaccettabile differenza, ecco, tra i piani militari e dall'altra parte la realtà. Quindi a questo punto che cosa avviene? Nel momento in cui la guerra non può essere vinta prima di Natale, anzi incominciano le tesi pessimistiche di chi dice non riusciremo neanche nel 15 a vincere la guerra, qualcuno dice neanche nel 16 a vincere la guerra. A questo punto bisogna ripensare la guerra, sia sui campi di battaglia ma anche nelle retrovie. È necessario quindi mutare il modo di produzione fino a quel momento utilizzato. Quindi passare dal liberismo della Belle Époque, in cui gli industriali erano liberi, insomma, di muoversi, di vendere, di acquistare sulla base delle leggi del mercato, a una sorta di dirigismo statale, necessario per il controllo delle materie prime, la distribuzione delle materie prime, la distribuzione delle commesse e dei flussi finanziari. Nacquero così in Gran Bretagna, per esempio, il Ministero delle Munizioni, retto da Lloyd George, era un ministro, un politico liberale. Oppure nasce il Ministero degli Armamenti in Francia e analoghe strutture un po' in tutti i paesi, in Germania e in Russia. Sono organismi in cui abbiamo i politici più importanti al vertice, accanto agli industriali, accanto ai banchieri e accanto naturalmente ai vertici militari. Un nuovo modo quindi è di ripensare la guerra a livello produttivo, perché le armi diventano sempre più importanti e tutti capiscono che c'è un grande logoramento delle armi. Una volta arrivati sul campo di battaglia, i cannoni non potranno essere utilizzati per anni e anni, perché poi cominceranno a sparacchiare a destra e a sinistra quando le canne erano usurate. Il problema principale però era quello di evitare che ci fossero pericolose forme di concorrenza tra le varie aziende tedesche oppure tra le aziende inglesi e francesi, con una contrapposizione per quanto riguardava per esempio la divisione delle materie prime, la suddivisione delle materie prime. Le aziende non dovevano concorrere tra di loro, strapparsi le materie prime, perché a questo punto lo sforzo bellico tedesco, francese, inglese, russo avrebbe avuto un'importanza minore. E poi era molto importante definire una politica di prezzi, stabilire quindi i prezzi, i costi che lo Stato, il principale committore, possiamo dire, lo Stato avrebbe dovuto pagare alle aziende. Inutile dire che in questa situazione le aziende, le grandi aziende approfitteranno per imporre alti prezzi di vendita, prezzi che solamente qualche anno prima della guerra qualunque politico avrebbe potuto accusare gli industriali di essere dei pescicani, cioè non è possibile quindi imporre e chiedere questi prezzi. Però in quel momento bisognava vincere la guerra, era il caso di sottilizzare, di discutere, perché i politici temono che gli industriali anche del proprio paese possano attuare forme di boicottaggio estremamente pericolose o addirittura vendere al nemico. Abbiamo avuto molte situazioni di questo genere, industriali tedeschi che attraverso giri complicati vendevano armi tramite il Belgio, attraverso il Belgio, direttamente armi che poi finivano in Gran Bretagna oppure in Francia, oppure al contrario, industriali francesi, quindi senza nessuna ombra di patriottismo, ecco, che attraverso giri particolari, segreti, semisegreti, erano in grado di far avere armi addirittura al nemico. Anche in Italia nasce un organismo di questo genere, volto quindi a evitare qualunque forma di concorrenza tra le aziende. Si chiama Mobilitazione Industriale ed è guidata da un generale, Alfredo Dall'Oglio, ecco, una figura che oggi appare un po' di secondo piano, scarsamente citata all'interno dei libri. Fu un ottimo tecnico, certo era un generale, lui voleva la vittoria dell'esercito italiano, la vittoria dell'Italia, quindi apparteneva insomma a quella parte che ha voluto la guerra e ha fatto di tutto affinché l'Italia vincesse la guerra, però non c'è dubbio che dal suo punto di vista è stato molto efficiente. Il suo scopo era quello di definire gli stabilimenti ausiliari, così si chiamava, quindi ausiliari di ausilio alla guerra, quindi gli stabilimenti, le aziende che avrebbero avuto un ruolo di primo piano, un trattamento di favore, visto che erano considerate ausiliari allo sforzo bellico. E alla fine, partendo non dico da zero, perché il capitalismo italiano era già una cosa seria, però partendo da zero per quanto riguardava il suo organismo, alla fine della guerra avremo poco meno di 2000 aziende protette, esattamente 1976, e tra queste sicuramente la Francotosi e la Cantoni, con 900.000 operai che lavorano all'interno delle aziende protette. E di questi 900.000 operai interessati, il 22% sono donne e il 6% sono minori. Come mai le donne? Perché gli uomini non ci sono, gli uomini sono a fronte, le donne devono lavorare. Infatti alcuni storici hanno sottolineato che il soldo, ecco, che il soldato percepiva era così basso volutamente, non solamente per risparmiare, era una lira e qualche cosa, ma per obbligare le donne a lavorare. Mentre un operaio in fabbrica continuava a percepire, se ricordo male, quelle 7-8 lire al giorno, ecco, il soldato a fronte rischiava la vita per una lira e mezza. E questo era fatto apposta sia per contenere i costi, perché alla fine avremo 5 milioni e 500 mila soldati italiani mobilitati, però era anche funzionale per spingere le donne, altrimenti sarebbero morti di fame con i loro bambini, a lavorare all'interno delle aziende, perché nelle aziende c'è bisogno di manodopera. Potremmo dire che la mobilitazione industriale italiana di Dall'Oglio doveva, come avevo detto, definire bene i prezzi, regolare il mercato, le materie prime, però lo scopo principale di Dall'Oglio era quello di evitare gli scioperi, evitare il rallentamento della produzione, cercare di trovare misure compensative nel momento in cui gli operai minacciavano di scendere in sciopero. Come vedremo adesso, la conflittualità sociale in Italia, già durante l'età giolittiana, però ancora di più durante l'impresa libica e ancora di più nel 1913-1914, era tale da spaventare i politici, gli industriali, i quali si chiedevano: ma adesso in guerra cosa faranno gli operai? Accetteranno il discorso della pace sociale, della union sacrée, cioè dell'unione sacra per la difesa della patria, oppure continueranno con quelle forme quasi endemiche, ecco, di lotta di classe? Pensiamo solamente alla Settimana Rossa, adesso vedremo un breve filmato. La Settimana Rossa, che compare in tutti i libri di storia, anche quelli scolastici, nasce dal 7 al 14 giugno del 14, cioè il 14 naturalmente è l'anno della guerra. La guerra scoppia per gli altri, non per l'Italia, nel 1914. Eppure in quella settimana scoppiano insurrezioni guidate da contadini, operai, praticamente in tutta Italia, senza differenze tra il nord, il sud, il centro, nelle zone rurali, nelle fabbriche, nei distretti industriali, con l'intervento dell'esercito. Naturalmente l'esercito sparava, non solamente i tempi di Baba Pekaris, ma continuava a sparare con la polizia. Quindi una situazione un po' preoccupante in questo momento. Oppure potremmo tornare indietro di un paio d'anni e pensare alla mobilitazione socialista contro la guerra di Libia, mobilitazione socialista che non voleva dire solamente il Partito Socialista che si contrappone alla guerra di Libia dell'11 e 12, ma alle tante manifestazioni popolari spesso capitanate dalle donne che non vogliono che i loro figli partano per la guerra, una guerra di cui non si sa bene quali siano gli obiettivi, quali siano gli interessi che sono nascosti dietro. In ogni caso la guerra, ecco, che non farà gli interessi degli operai e dei contadini. Vediamo questo filmato sulla Settimana Rossa.
In quel giugno il paese è arrivato sull'orlo di un'insurrezione. Durante una manifestazione ad Ancona, 3 lavoratori sono stati uccisi dai carabinieri. La protesta operaia e popolare si è immediatamente allargata alle Marche e all'Emilia. Socialisti, anarchici e repubblicani si uniscono nella rivolta. Pronuncia parole di fuoco davanti a 50.000 persone. La Confederazione Generale del Lavoro, dopo 48 ore, revoca lo sciopero, ma gli operai non sono disposti a tornare docilmente a lavoro e senza direzione la protesta si trasforma in rivolta e in alcuni casi in vera e propria guerriglia. La Settimana Rossa. Le linee ferroviarie sono interrotte, i fili telefonici tagliati, i palazzi del potere assaliti. Barricate sono erette in tutte le principali città. Nelle zone a maggior tradizione anarchica e anticlericale, alcune chiese vengono saccheggiate, altre incendiate. Roma sceglie la via dura e invia un esercito di 100.000 uomini. Ovunque ci sono scontri, arresti, feriti e anche 14 morti. Salandra alla Camera parla di un piano rivoluzionario per sovvertire la monarchia. Sono tanti gli obiettivi della sua mossa, tante le ragioni. Odio contro la borghesia, miseria, condizioni di lavoro disumane, antimilitarismo. Un decennio di forte sviluppo economico. I lavoratori vogliono contare davvero. Sanno di essere stati i protagonisti del primo vero miracolo italiano. È anche merito loro se il paese da agricolo comincia ad affermarsi come una potenza industriale.
Quindi possiamo dire che è sbagliata l'idea che l'Italia, dopo il maggio radioso, quando l'Italia entra in guerra e hanno sopravvento gli interventisti, il paese si placa, si calma, come tante volte troviamo anche scritto in libri di storia, oppure un po' l'idea collettiva, no? L'Italia entra in guerra ed è forse l'unico paese ancora percorso da forti tensioni di carattere sociale. Però è iniziata la guerra, 24 maggio del 15, e quindi nasce quella che viene chiamata la fabbrica militarizzata o fabbrica caserma. È una fabbrica dove viene dichiarato illegittimo lo sciopero. Durante l'età giolittiana era stato introdotto il diritto di sciopero, seppure un po' limitato. Adesso lo sciopero è illegittimo, la lotta di classe viene vista come il fumo negli occhi. E nelle fabbriche si applica il codice militare di guerra, lo stesso codice militare di guerra in vigore per le truppe al fronte. A questo punto vengono poste forti limiti alle lotte operaie. Però vedremo che durante gli anni della guerra italiana le lotte operaie non avranno assolutamente un freno. Quindi sono operati gli stessi regolamenti, con la stessa durezza. Per esempio, l'assenza da lavoro è equiparata al reato di diserzione. Se un operaio non andava in fabbrica, non aveva un buon motivo, una valida giustificazione, quindi scattava il reato di diserzione. I sindacati sono espulsi dalle fabbriche, se in precedenza erano tollerati durante l'età giolittiana, adesso vengono espulsi dalle fabbriche, e la militarizzazione delle fabbriche passa anche attraverso la divisa militare. In molte fotografie vediamo gli operai che indossano non tanto la tuta, oppure una sorta di tuta militare. Questo per dare di più idea, ecco, di questa nuova realtà verso la quale tutti dovranno fare i conti. Quindi all'inizio bisogna dire che la nuova realtà della fabbrica militarizzata, senza nessuna rappresentanza operaia e sindacale, sembra irretire le lotte. Però già nell'inverno tra il 16 e il 17 la conflittualità è molto alta e i motivi sono facilmente immaginabili. Pensiamo per esempio ai salari. I salari sono irrisori, i salari si abbassano, ecco, perché non c'è nessuna possibilità di contrattare il prezzo della forza lavoro. Ma al di fuori delle fabbriche c'è una forte crescita dall'altra parte dei prezzi dei generi alimentari, degli affitti, non compensati da analoghi aumenti dei salari. All'interno delle fabbriche i padroni hanno la possibilità di fare tutto quello che vogliono, visto che non c'è nessuna rappresentanza sindacale capace di organizzare nulla, almeno a livello ufficiale. E poi alcune volte ad essere causa di proteste è la presenza dei militari. I militari, ci sono reparti armati che vigilano all'interno e all'esterno delle fabbriche, non tanto perché temessero i ladri, perché temevano che all'interno delle fabbriche potessero nascere focolai di rivolta che poi potevano svilupparsi in altre fabbriche vicine. Però ci sono altri motivi che spiegano questa conflittualità che dura per tutta la guerra e poi naturalmente anche dopo la fine della guerra. Le ore di lavoro sono almeno 10-12 su 6 giorni settimanali, senza nessuna possibilità di sottrarsi al lavoro notturno, al lavoro festivo, al lavoro straordinario. Quindi si lavora sempre, nessuna possibilità di contrattare eventualmente una propria disponibilità a certi turni di lavoro rispetto ad altri. Durante la guerra i prezzi crescono del 300%. È impossibile licenziarsi e cambiare fabbrica. Spesso gli operai nella loro storia come hanno reagito di fronte allo sfruttamento, ai bassi salari? Semplicemente licenziandosi e trovando un lavoro migliore, perché non è detto che poi un'altra azienda avrebbe offerto di meno, poteva offrire di più, poteva offrire anche a livello di migliori condizioni di lavoro. Adesso invece è assolutamente proibito licenziarsi. Eventuali spostamenti della forza lavoro saranno decisi quindi dalle autorità militari. In queste condizioni di sfruttamento aumentano gli infortuni, quindi sono tutte situazioni, ecco, che sono facilmente spiegabili, insomma, causa-effetto. Gli ambienti di lavoro diventano ancora più insalubri, pensiamo al diffondersi della tubercolosi, delle polmoniti, appunto perché non c'è nessuna possibilità di contrattare il lavoro in fabbrica e di trovare qualche compromesso. Qualche dato, per esempio, per gli infortuni in fabbrica. Il 34% degli operai nelle aziende meccanico-metallurgiche e il 17% di coloro che lavoravano nel settore chimico-esplosivo durante gli anni della guerra ha subito uno o più infortuni. 34%, quindi vuol dire 1 su 3. Aveva ragione, sotto certi aspetti, il futurista Giovanni Papini in un articolo pesantissimo, ecco, che era comparso in La Cerba, che oggi appare inaccettabile, quando diceva: carne da cannone in guerra, ma carne da macchina nelle fabbriche. Non c'era differenza. E siamo nel 1913. Papini naturalmente mostra la sua soddisfazione di fronte a questa situazione. Per lui, futurista, questo è il futuro. La guerra è questa. Aveva ragione, perché da una parte sui campi di battaglia la carne da cannoni, soldati, contadini, fatti a pezzi dai cannoni, eccetera, però nelle fabbriche una analoga situazione con carne da macchina. E concludeva dicendo: ovunque la vita perde valore, la vita non è più sacra. Però c'era un po' l'orgoglio, ecco, del futurista che guardava questa nuova epoca, ecco, come un'epoca di straordinari progressi, di straordinari, per lui naturalmente, innovazioni. Che cosa accadeva se un operaio poi non stava alle regole, se tentava, ecco, di organizzare un minimo di resistenza, di attività sindacale? Semplicemente se non aveva messo in carcere era mandato al fronte, e in particolare nei reparti di punizione, reparti di disciplina, che erano reparti formati, ecco, da genere sindacalisti, anarchici, socialisti, i quali venivano mandati allo sparaglio, quindi in missioni rischiosissime, dove era molto difficile tornare, non so, con le cesoie a rompere il filo spinato a poca distanza con i riflettori puntati, erano missioni suicide. Mentre nel caso delle donne, le donne non potevano essere mandate al fronte, e così anche i minori, bambini di 11, 12, 15 anni si potevano mandarli al fronte. A questo punto scattavano le multe, e le multe erano considerate uno strumento efficace per ottenere quindi il completo controllo, la completa padronanza, ecco, della manodopera. Infatti nelle poche testimonianze di operai, operare, ecco, di questo periodo, le multe erano spauracchio, qualunque cosa, qualunque mancanza anche minima, una multa. Già i salari erano bassi, con le multe c'era il rischio al fine del mese o della settimana di avere decurtazioni della metà, oppure insomma decurtazioni significative. Oggi pomeriggio lezione nella mia scuola, si vede, no? Lezione, la voce non è proprio al massimo. Per quanto riguarda le donne, potremmo dire che non erano solamente sfruttate in fabbrica, perché quando uscivano dalla fabbrica dovevano fare i conti con lunghe code per acquistare cibo, che comincia a scarseggiare, vedremo poi nel 16, nel 17. L'alimentazione diventa carente per tutti. Le donne non possono badare i bambini, quindi il marito sta in guerra, le madri, i figli sono in guerra, nessuno bada ai bambini, e i bambini crescono letteralmente sulla strada, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Oppure per quanto riguardava i giovani operai, quindi i ragazzi che non potevano essere mandati al fronte, dopo un turno di fabbrica massacrante tornavano a casa e c'erano i campi da coltivare, perché è ancora valido il binomio operai-contadini, non siamo ancora in una fase anche a Legnano in cui c'è l'operaio puro, cioè l'operaio quindi che lavora in fabbrica e che ha interrotto qualunque forma di rapporto al di là dell'orto dietro casa, qualunque forma di rapporto con la terra. Quindi insomma una vitaccia, possiamo dire, da tutti i punti di vista. Aumento della mortalità infantile, perché aveva detto, insomma, i bambini sono abbandonati a se stessi. Come reagiscono gli operai? Come possono? Naturalmente i rapporti di forza non sono tali da poter organizzare chissà che cosa. Reagiscono con il boicottaggio quando possono, con l'assenteismo, anche qua quando è possibile. Infatti uno degli strumenti di protesta erano i lunedianti, così chiamati. I lunedianti erano coloro che stavano a casa il lunedì. Forse si accettava in parte quell'idea, ecco, di non andare in fabbrica il lunedì, però era pericoloso. Poi forme blande di indisciplina e anche l'aperto sabotaggio della produzione bellica, quando questo naturalmente era possibile. E spesso negli scioperi, nelle manifestazioni, le donne erano in prima fila. Però nelle fabbriche la mortalità talvolta riguardava soprattutto le donne. Credo che un po' tutti conosciamo, magari per sentito dire, quello che è accaduto a Castellazzo di Bollate, quindi zona di Rho, esattamente il 7 giugno del 1918, vi fu una terribile esplosione in una fabbrica di esplosivi, la Sutter e Thévenot, con un boato, ecco, che si sentì a 30 km di distanza, e in quei fatidici secondi morirono 65 operaie tra i 14 e i 30 anni. Era letteralmente saltato in aria un reparto, ecco, della Sutter e Thévenot. La Thévenot, se ricordo male, era un'azienda francese che produceva, tra le tante cose, dei terribili petardi utilizzati dagli arditi, al tempo del Piave, quindi nottetempo si intrufolavano con delle linee nemiche, non erano bombe, erano petardi che facevano un rumore incredibile, un rumore stordente. A questo punto gli arditi poi si buttavano sugli austriaci e li finivano, approfittando, cioè gli arditi sapevano che cosa stavano lanciando, non si facevano spaventare, mentre gli austriaci in quel momento non potevano reagire. Ed è interessante il fatto di Castellazzo di Bollate, perché c'è un racconto di Hemingway. All'interno dei 49 racconti c'è un racconto titolo Una storia naturale dei defunti, in cui racconta la sua esperienza. Praticamente Hemingway, la sera con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti, si era arruolato nell'esercito, però credo che non avesse le carte in regola per diventare un soldato, un ufficiale, aveva qualche deficienza, qualche carenza, e quindi lui si arruolò nella Croce Rossa. Era appena arrivato in Italia, dagli Stati Uniti è arrivato in Francia, il giorno prima o due giorni prima stava a Lione, poi arriva a Milano, arriva la notizia dell'esplosione a Castellazzo di Bollate, e lui con il suo reparto della Croce Rossa venne mandato. L'incendio c'era stato, l'esplosione c'era stata, il suo compito è stato quello di raccogliere i pezzi delle operaie scagliati dall'esplosione in cima talvolta alle piante a centinaia di chilometri di distanza. E poi la scoperta forse ancora più bruciante nel racconto di Hemingway, scopre con appunto un grande stupore che erano tutte donne. Lui ragiona dicendo: in genere sono gli uomini che muoiono, anche nelle fabbriche, a parte in guerra, muoiono gli uomini, però anche nelle fabbriche noi abbiamo l'idea che siano gli uomini a morire. Invece scopre con raccapriccio che erano tutte donne, raccogliere i pezzi, quindi 65 bare, poi altre 24 bare di pezzi, di corpi di giovani operaie. Però se noi su Google, per esempio, scriviamo l'incendio, esplosione della fabbrica di Castellazzo di Bollate, saranno fuori altri grandi incendi, altre grandi esplosioni, a Udine per esempio. Quindi cioè, per dire che gli incidenti in fabbrica, nelle fabbriche di esplosivi, ma non solo, erano veramente all'ordine del giorno. Quindi insomma la classe operaia non sta a guardare, non sta a subire più di tanto la strapotenza dei poteri pubblici, militari, eccetera, ma reagisce con l'unica arma possibile che era lo sciopero. Per esempio a Milano nel marzo del 17 si sciopera contro l'abolizione del riposo festivo. Sempre a Milano nel maggio del 17 ho preso da un documento: una folla di donne ha percorso le vie della circonvallazione lanciando sassi contro gli stabilimenti militari per indurre gli operai a uscire dalle fabbriche e scioperare. Sono donne del contado, donne quindi della immediata periferia di Milano, sono peraltro donne contadine. Protestano perché c'è penuria di riso, quindi praticamente non c'è niente da mangiare al di là del pane, e forse mancava anche il pane. Quindi la ribellione delle donne del contado era per indurre gli operai a uscire finalmente dalle fabbriche. Cioè, l'idea non era tanto balzana: uscendo dalle fabbriche, non lavorando più, blocchiamo la guerra. Certo, fatto solamente a Milano non accadeva nulla, ma se tutti gli operai fossero usciti dalle fabbriche di tutte le nazioni in lotta, a questo punto la guerra si sarebbe esaurita, non sarebbe arrivato più un proiettile di fucile al fronte, e a quel punto i soldati naturalmente avrebbero fraternizzato tra di loro e la guerra sarebbe terminata. Non poteva, è ovvio, non poteva accadere una situazione di questo genere. Però per dare l'idea della conflittualità potrei citare Genova, primo luglio del 17, il prefetto di Genova chiede un rinforzo alle autorità superiori di 2.000 soldati e 300 carabinieri, oltre ai 1.000 soldati già presenti. Cioè dice: quei 1.000 soldati non ce la faccio, non riesco a controllare Genova, la periferia di Genova, poi le grandi fabbriche a occidente e a oriente di Genova. Quindi a questo punto avremo 3.000 soldati e 300 carabinieri. Ma il fatto più importante, narrato anche dal giovane Gramsci, è quello che accade a Torino nell'agosto del 17. Ci sono anche alcuni libri di Spriano, Ecco, è una rivolta scatenata a Torino, nei quartieri popolari, dalla mancanza del pane. Erano alcuni giorni che non c'era pane nelle panetterie, visto che il pane rappresentava, credo, il 95% di quello che veniva mangiato. Il fatto che non ci fosse pane voleva dire proprio la fame nera, la fame disperante. Che cosa avviene? Interviene l'esercito, 50 morti, è un numero che ritorna in diversi libri e quindi possiamo considerare un numero, ecco, attendibile. Quindi quell'esercito così in difficoltà, ecco, sui campi di battaglia, sui campi dell'onore, eccetera, e agosto 17 manca poco all'appuntamento di Caporetto, sparava come ai tempi di Baba Beccaris con i cannoni ad alzo zero contro delle donne, contro dei giovani operai, contro dei minori che protestavano perché la fame era diventata insopportabile. Purtroppo potremmo chiedere, ma com'è stato possibile che i soldati italiani abbiano sparato contro operai italiani? Venne utilizzata per la repressione, non a caso, la brigata Sassari a Torino, perché non parlando il dialetto torinese non c'era nessuna possibilità, ecco, di dialogo, ecco, di in qualche modo reciproca conoscenza tra una parte gli operai torinesi e l'altra parte, ecco, questi soldati, anche loro pastori, operai, contadini che venivano dalla Sardegna. Infatti Gramsci racconta, lui sardo, ha cercato di prodigarsi, ha cercato quindi di parlare nei limiti del possibile con i soldati della sua terra, ma ormai il peggio era già accaduto. Ma l'esercito italiano faceva la stessa cosa anche in altri settori. Il brigantaggio, il famoso brigantaggio che rende la vita difficile allo Stato unitario dopo il 1861, con una repressione che non è quella dei neoborbonici che parlano di 1 milione di vittime, sono cifre veramente, non stanno né in cielo né in terra, però alcune migliaia di vittime sicuramente ci sono state in varie zone dell'Italia meridionale. Chi sparava? Erano soldati del nord, che parlavano i vari dialetti. Una volta arrivati in Sicilia, in Calabria, in altre zone, era facile dire a loro che si trattava di briganti, di nemici della patria, di gente infida, gente che tagliava, che so, le orecchie ai bambini, ecco, che stuprava le donne, che non era vero, in percentuale, perché il brigantaggio è una rivolta contadina, non tanto un'azione, ecco, di vero e proprio brigantaggio. Comunque insomma, era un modus operandi che funzionava, quello di utilizzare quindi truppe provenienti da altre zone in zone, ecco, dove c'erano altre culture e altre parlate. Come reagisce la stampa italiana, ecco, di fronte a questi fatti, di fronte a quanto accade, reagisce considerando gli operai come nemici interni. Scioperare in tempo di guerra è assolutamente proibito, è assolutamente inaccettabile. Quindi inizia una campagna di stampa anti-operaia in cui si parla di operai imboscati, si parla di smania del lusso e dissipazione di favolosi salari in ritrovi equivoci. Nasce un po' la leggenda che i contadini sono al fronte e si fanno ammazzare, mentre gli operai sono imboscati. E purtroppo Gaetano Salvemini, nonostante il suo passato socialista, è stato l'intellettuale, lo scrittore, ecco, che più ha dato corpo a questa vera e propria leggenda, in gran parte inaccettabile. Comunque anche la nostra zona, la conflittualità fu molto alta. Per esempio nell'autunno del 15 ci fu uno sciopero indetto dalla Camera del Lavoro di Legnano, ma anche di Busto, di Gallarate. Durò 5 giorni e preso a parte 40.000 operai. Anche nel circondario di Gallarate ci sono diversi documenti che parlano di scioperi che avvengono all'interno di questa zona. E poi ecco Legnano. Legnano c'è un avvenimento che secondo me è significativo, è esattamente il 1° maggio del 1917. 1° maggio, una festa simbolica anche allora, la festa dell'internazionalismo proletario, così drammaticamente smentito dalla guerra, con operai, soldati tedeschi che sparano ai francesi e viceversa. Comunque a Legnano, 1° maggio del 17, c'è un comizio contro la guerra, e ci sono due ragazzini tra i tanti, ecco, che ascoltano, uno a 14 anni, l'altro a un anno di più, 15 anni, uno si chiama Mario Benegoni, l'altro è il fratello, si chiama Carlo Benegoni. è l'iniziazione alla loro attività politica. Sono giovanissimi, ma sono tempi in cui si maturava molto in fretta. Poi rapidamente diventeranno operai, ma contemporaneamente in primo piano nelle lotte, soprattutto dopo la fine della prima guerra mondiale. Il 2 maggio, quindi 1 maggio, i fratelli Benedetti, 2 maggio a San Giorgio Solegnano, ecco, un documento che ho trovato recentemente, fonte cronico, ecco, c'è uno sciopero narrato dal curato, ecco, di San Giorgio Solegnano, ed è interessante, dice: uno sciopero delle donne causato dai disagi della guerra, specialmente per la mancanza di alimentari di prima necessità. Le operaie della tessitura Restelli, entrate al mattino, subito inchiodarono i telai e al canto di inni sovversivi anarchici ne uscirono portandosi a fermare le operaie della ditta Opsi e quelle della filanda Boselli. Per 2 giorni vi fu una gazzarra infernale, furono infranti i vetri del palazzo municipale, di vari esercenti di qualche casa privata. Dovette intervenire la cavalleria. Fortunatamente non sa deplorare nessun incidente di sangue, così insomma, conclude il nostro curato. Ma quello che il curato di San Giorgio definisce una gazzarra infernale, dal nostro punto di vista, era una manifestazione palese della combattività della classe operaia, seppur in condizioni difficili. Ecco, e arrivando alla conclusione, potrei dire che queste lotte, purtroppo poco raccontate sui libri di storia, dobbiamo un po' andare a cercarle, si raccontano altre cose. È ovvio, un libro sulla prima guerra mondiale che riguarda l'Italia è più attento al fronte, ai soldati, ai militari, ai politici, agli intellettuali. Pochi libri, insomma, hanno narrato quanto è accaduto, ecco, l'altro esercito, come dicevamo, l'altro esercito, quindi la classe operaia. Le lotte non ebbero fine con la fine della guerra, anzi aumentarono di intensità. Sappiamo che subito dopo c'è il biennio rosso 1919-1920, anche perché in questo momento c'è un forte polo di attrazione, che è l'ottobre bolscevico, l'ottobre russo, quando operai contadini in Russia, guidati da Trotsky, Lenin, Zinoviev ed altri, prendono il potere. Quindi adesso non è più scioperare per scioperare, scioperare solamente per avere il pane o il riso, scioperare, ecco, per fare come in Russia. Questo diventa l'obiettivo del Partito Comunista d'Italia, che nasce non a caso in questo periodo, seppure con un certo ritardo, nel 1921. Sappiamo poi come le cose sono andate: l'assalto al cielo non avvenne, ci fu la controrivoluzione del fascismo. Il fascismo nacque come reazione politica e armata al rafforzamento delle lotte operaie, e per la classe operaia il fascismo segnò, ecco, una grave sconfitta. Ecco, grazie.
Ci troviamo all'interno del cimitero di Legnano e alle mie spalle potete vedere un grande monumento. È stato costruito nel 1921 per volere del comune di Legnano dell'epoca, per commemorare il sacrificio dei soldati morti durante gli anni del primo conflitto mondiale. È un edificio imponente, alto una 20 di metri, nel quale, nell'ossario sotterraneo, riposano alcuni soldati di Legnano e altri appartenenti all'esercito austro-ungarico. La Grande Guerra fu una vera e propria tragedia per tutta l'Italia. 650.000 morti, 1 milione di feriti e mutilati, il paese impoverito. Questa guerra si fece sentire anche a Legnano, con migliaia di giovani arruolati a partire dal maggio del 1915. Nella parte frontale del monumento possiamo vedere i nomi dei soldati morti. Sono circa 250 nomi di giovani che avevano pochi più anni di noi studenti. In realtà sappiamo da recenti ricerche che i soldati di Legnano morti durante gli anni del primo conflitto mondiale furono poco meno di 500. Quante famiglie distrutte, quanti padri, quanti fratelli e quanti giovani che non tornavano. Ora ci troviamo nell'ossario del monumento. La luce è poca, ma la penombra facilita l'accoglimento dei visitatori. In queste urne riposano alcuni dei soldati di Legnano.
Tra di loro vorrei ricordare il soldato Silvio Galli. Sembra un ragazzino. Era nato nell'anno 1900 e fu chiamato in guerra negli ultimi mesi. Morì il 3 settembre del 1918. Mancava appena un mese alla fine della guerra. Francesco Giati ha apparteneva alla leggendaria classe dei ragazzi del 99. Morì nel 1921. La guerra era ormai finita da 3 anni. Probabilmente morì nel posto di una grande ferita. Luigi Stefanoni invece era più vecchio. Apparteneva alla classe del 93, quindi aveva 25 anni nel momento in cui morì alla difesa del Milano.
Di fronte ai soldati di Legnano abbiamo gli ex nemici appartenenti all'esercito austro-ungarico. Sono una novantina di urne che sono state collocate nell'ossario di questo monumento dopo l'inaugurazione. Erano prigionieri di guerra, detenuti in qualche campo di concentramento in Lombardia. Dai documenti comunali sappiamo che erano per la maggior parte cechi e slovacchi, ma non mancavano anche rumeni e ungheresi. Morirono tutti nel 1919 a causa di una pandemia influenzale chiamata l'epoca spagnola. Dopo la loro morte, i loro resti vennero collocati qui. A noi sembra molto importante che pochi anni dopo la fine del conflitto mondiale, il Comune abbia deciso di porre gli uni davanti agli altri i vincitori e gli sconfitti. In ogni caso, giovani, la cui vita era stata spezzata brutalmente dalla guerra. A nostro parere, una vera celebrazione del 4 novembre deve essere fatta proprio qui, davanti a questi giovani, a questi soldati, una volta divisi da nazionalità nemiche, oggi affratellati dal comune sacrificio.
Ecco, solamente una cosa prima di dare la parola a Giovanni Cattaneo. Noi abbiamo fatto io e Renata un'indagine all'interno, una ricerca all'interno degli archivi di Legnano per quanto riguarda il numero dei soldati mobilitati, i nomi e anche il numero dei caduti. Insomma, arrivate a contarne circa 500, esattamente 483 persone nate a Legnano oppure che vivevano a Legnano nel tempo della mobilitazione. Se volete, alla fine vi diamo l'indicazione per poter poi accedere al link in cui trovate nome, cognome, talvolta anche la via dove abitavano, il momento della mobilitazione, del 15, del 16, il momento della morte, oppure addirittura anche la prigionia. 127 legnanesi furono imprigionati, soprattutto dopo Caporetto, in Austria, all'interno di quelle che vengono chiamate le città di legno, veri e propri campi di concentramento, tra cui paradossalmente il campo di Mauthausen, che poi ritorna nelle memorie degli operai della Tosi della Seconda Guerra Mondiale. L'unica differenza è che il campo di Mauthausen della Seconda Guerra Mondiale, come sapete, in cima a una collina terrificante, no, con le sue muraglie, mentre l'altro era lungo il Danubio, però alla fine insomma si trattava sempre di due campi di concentramento per ex militari duri, più duro il Mauthausen del 39-40, ma anche il campo della Prima Guerra Mondiale, ecco, aveva la fame, la disciplina e tutto il resto.